Ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, stasera cominciamo come sempre con anche l'intercessione, la preghiera di intercessione che chiediamo a Maria. L'icona che ho messo è un piccolo segno natalizio, no? Che quindi anche poi ci accompagna nel nostro ascolto. E Maria pregava i salmi, no? Quindi non ce lo dicono i Vangeli, non... ma erano la preghiera della comunità ebraica del tempo, per cui anche Maria possiamo pensare che li ha pregati. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è
Allora prendiamo il nostro Salmo 27, stasera accennavo prima che vorrei leggere il 27 e poi andiamo al 29. E così lo leggo. Di Davide. Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura? Quando mi assalgono i malvagi per divorarmi la carne, sono essi avversari e nemici a inciampare e cadere. Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me si scatena una guerra, anche allora ho fiducia. Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario. Nella sua dimora mi offre riparo nel giorno della sventura. Mi nasconde nel segreto della sua tenda, sopra una roccia mi innalza. E ora rialzo la testa sui nemici che mi circondano. Immolerò nella sua tenda sacrifici di vittoria, inni di gioia canterò al Signore. Ascolta, Signore, la mia voce, io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Il mio cuore ripete il tuo invito, cercate il mio volto. Il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto. Mostrami, Signore, la tua via, guidami sul retto cammino, perché mi tendono insidie. Non gettarmi in preda ai miei avversari. Contro di me si sono alzati i falsi testimoni che soffiano violenza. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. Allora, ecco una prima nota che voglio fare, tanto per abituarci a entrare sempre più in una lettura che coglie anche le criticità. Cioè, come vedete, questo salmo, che è un salmo di fiducia, si discute se è un unico salmo o se sono due salmi messi insieme, perché notate, il salmo scorre in questa espressione di fiducia da parte dell'orante, del salmista, fino al versetto 6. Vedete, quando dice inni di gioia canterò al Signore, sembra quasi una formula di chiusura, no? E poi dal versetto 7 sembra che diventi più una supplica fiduciosa. Ascolta, Signore, la mia voce, io grido, abbi pietà. Non si sa, cioè la tradizione ce l'ha consegnato integro. Potrebbero anche essere due componimenti che poi sono messi insieme. Questo anche per sottolineare sempre che i salmi sono qualcosa che hanno avuto una tradizione, cioè una consegna di generazione in generazione, a volte travagliata, a volte composita, cioè con delle aggiunte, con delle riletture. Quindi questo per dire, sono dei canti che hanno una, un vissuto, una storia. Allora, ecco, un salmo lo conosciamo alcune volte per chi prega o ha pregato in certe occasioni, che prega abitualmente con il breviario, un salmo che torna, no? Tra l'altro è anche un salmo che viene cantato anche nelle assemblee liturgiche. Un salmo di fiducia che si distingue un po' per, come dire, questo slancio, no? Con cui parte, un salmo che ha anche una sua particolare bellezza. Un autore, un commentatore, scusate, lo definisce un salmo di fiducia trionfante e poi dopo una fiducia supplicante. È un salmo che è dominato dalla fiducia, anche vedete come si conclude, no? Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Un salmo che presenta tre situazioni difficili nel quale il salmista professa la sua fiducia. All'inizio, adesso stiamo dando uno sguardo in generale, poi leggeremo versetto per versetto, vedete i malvagi che lo attorniano, e lui dice: anche quando mi assalgono i malvagi per divorarmi la carne, sono essi avversari e nemici. Poi addirittura una situazione di guerra, no? Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. E poi ancora, ecco, questo: mio padre e mia madre mi hanno abbandonato. Cioè, se mio padre e mia madre mi abbandonassero, no, pensate, una situazione limite, no? Già, ecco, tu non abbandonarti, cioè, cosa dice, scusate, che l'ho perso un attimo, il Signore, appunto. E poi ancora un ultimo, alcuni che in una situazione giuridica, probabilmente di tribunale, di ingiusto, contro di me si sono alzati falsi testimoni. Allora, grande fiducia, che può dare anche un po' fastidio, non lo so, cioè nel senso che io mentre lo leggevo, lo studiavo anche, mi dicevo, ma no, una fede forte, no? Che potremmo dire di quelli che dicono: no, io ho fiducia nel Signore, una fede certa rispetto a cui, non so voi, ma io, alla quale io, no, sento di non sempre averne così tanta come il salmista. Però attenzione, una cosa che segna di fondo questo salmo è la paura. È la paura. Il salmista ha paura. Cioè, e vedete, la fiducia è l'espressione di una lotta dove nelle situazioni difficili, che sono le guerre, i nemici, che sono le situazioni di abbandono, che sono le situazioni di falsità, di trappole nelle quali siamo, quello che deve essere vinto prima di tutto è la paura. La paura, la paura. E quindi la grande nemica interiore, la grande nemica interiore. Anzi, sapete che nella lettera agli Ebrei, al capitolo 2, versetto 14, si dice che poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche Cristo, allo stesso modo, ne è divenuto partecipe, per ridurre l'impotenza mediante la morte colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che per paura della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. No? Questo versetto è un versetto molto denso, molto forte, cioè, come dire, quello che ci domina è la paura. Qui detto anche proprio come paura della morte, che, attenzione, paura della morte non è nella Bibbia, lo dico sempre, no? Perché uno dice paura della morte, io non ho paura della morte, ogni tanto qualcuno dice io non ho paura di morire, no, ok, ma guarda che nella Bibbia quando si parla di morte non si intende soltanto quell'ultimo momento che noi speriamo per tutti il più lontano possibile, si intende già tutto quello che uccide la vita rimanendo vivi, cioè diminuisce la vita, le malattie, no, le ingiustizie, le violenze, la povertà. Sono morte. Perché, cioè, no? Pensate anche alle nostre esperienze, anche no, più semplici, quello di avere tutto un programma, ti viene, no, un'influenza, ti viene, no? Diminuisce la vita. E allora, ecco, quindi è lecito dubitare di questa fiducia trionfale, che può dare anche un po' così. È piuttosto un'espressione di fiducia che lotta con la paura. Se volete, una specie di stimolo interiore, che lo vedremo, che appunto è quello che il salmista cerca di darsi e che con l'aiuto di Dio cerca di muovere. E allora vediamolo un po' più da vicino. E, ecco, il Salmo comincia con queste belle espressioni, no? Cioè, il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura? Vedete, sono il salmista che inizia appunto in maniera forte, no? Presentando il Signore con tre luce, con tre espressioni: luce, salvezza e difesa della mia vita. Letteralmente sarebbe fortezza, baluardo della mia vita. E il primo è quello, è la luce. Si potrebbe fare tutta una excursus biblico, che io stesso temerei di fare, nel senso, per quanto lungo è, di tutte le espressioni appunto in cui si parla del Signore come luce, la luce che è il manto di Dio nel Salmo 104, la luce che è lo splendore del volto divino. Isaia 60 dice: il Signore sarà la tua luce perpetua. E naturalmente la luce è espressione, simbolo di vita. E una volta in un incontro mi è rimasto una signora dal cuore, cioè era una sala durante il giorno con delle grandi finestre e delle ante. Allora, dato che entrava tanta luce, un signore, no, andò un po' ad accostare, e questa signora dal cuore disse: no, staremo tanto al buio. Chiaro, no? Quindi luce come vita, questa luce primordiale, vittoriosa, e poi ancora appunto, tra l'altro anche un salmo che adesso in questo momento non ricordo, dice: Signore, non togliere la luce ai miei occhi. E poi ancora, tanto per ancora questa luce come espressione di vita, ricordate che anche Mosè, Deuteronomio 34, quando muore, la luce degli occhi non gli si era spenta, che, se volete, una contraddizione per la Bibbia. Infatti la morte di Mosè è una morte strana, nel senso che poi la sua tomba non viene trovata, e dice la scrittura che aveva 120 anni arrivarci, ma è un numero naturalmente simbolico. E il vigore non gli era venuto meno e la luce degli occhi non gli si era spenta, eppure muore. È una morte strana, e che parla di una morte in cui si può entrare da vivi e la cui tomba poi allora non si trova. Quasi immagine e profezia di un altro, no? Che per noi è il Signore Gesù, la cui tomba sarà trovata aperta, no? Allora, intanto, vedete, il Signore è luce, anche qui è vita. Però vita nella relazione, la vita con Lui e con gli altri, la relazione con Lui e con gli altri è vita. Lo dico perché noi siamo, c'è un peccato che è strutturale come mentalità, che è l'individualismo. Non è soltanto personale, c'è anche quello, però noi lo respiriamo. Basti pensare a come guidiamo, dove siamo talmente concentrati sui fatti nostri che gli altri li vediamo appena. Voi sapete benissimo, facciamo tutti esperienza qui a Bari, quando devi passare la strada ti fai il segno di croce, no? Per dire ce la farò, non ce la farò, sarà l'ultima volta, no, perché gli altri, cioè, anzi se si fermano li ringraziamo, no? Diciamo, grazie, come è un nostro diritto, ma noi li ringraziamo addirittura, no? E altri non si fermano, ti evitano se ci riescono, cioè, ma perché siamo, non perché siamo cattivi, ma perché siamo così concentrati su noi stessi, sull'arrivare lì, sul fare una cosa, eccetera, che... Allora, il Signore è luce, quindi è la relazione che è vita. E fra l'altro è anche salvezza, no? Salvezza ha tante... può significare tanto... magari anche dovremmo chiedercelo alcune volte, no? Cioè il nostro cammino cristiano, tante volte anche durante le celebrazioni noi parliamo del Signore che per noi è per la nostra salvezza, ricordate il credo che esprimiamo ogni domenica, no? Che cosa significa salvezza? Sarebbe, faccio queste domande senza aspettarmi risposta naturalmente, ma che cosa ci aspettiamo per salvezza? Nel senso che per la Bibbia un'immagine di salvezza è poter respirare. Cioè nel senso che molti, anche dei salmi che vedremo dicono mi stringevano funi di morte. Il Signore ha spezzato. O catene che il Signore ha rotto le mie catene. Per cui una situazione, no? Proprio, con, cioè la Bibbia non è che poi fa tante... elucubrazioni, no? Cioè filosofiche, eccetera. Lui dice la vita è respiro, no? E allora quando si sta male il respiro si fa corto, si fa. Allora poter respirare, respirare e vivere. Qualcuno che ti dà spazio per respirare. E poi ancora baluardo. E pensate che questa espressione baluardo, fortezza della mia vita, è unica in tutta la, qui la nostra traduzione difesa, di per sé letteralmente sarebbe baluardo, fortezza. Anche qui, vedete, difesa, noi siamo sempre di radici, no, più ellenistiche, per cui andiamo più per concetti astratti, gli ebrei no, cioè la difesa cos'è? È una fortezza, cioè l'idea che i nemici ti assediano, entrano nella città, cosa ti rimane? La fortezza, no? La cittadella, il torrione, no? Dove tu ti vai a... e loro non possono entrare. E loro non possono entrare. E allora, ecco, questo... appunto, di chi avrò paura? Vedete, di chi avrò... io ho paura. Il salmista che come dice, no? Cioè, io ho paura, perché i nemici mi fanno paura, ma è come dire, se io vado lì dentro, mi aggrappo al Signore, chi mi farà paura? Io ce l'ho paura, ma aggrappandomi al Signore, pensate ancora a questa cosa sulla paura e su Geremia 1,17, l'inizio, il racconto della vocazione che con molti di voi abbiamo letto anche qui, vi ricordate che il Signore dice a Geremia, non temere costoro, altrimenti te li farò temere. Attenzione, il Signore non ci dice di non avere paura, ma di non temere la paura, cioè di non, come dire, di lottare contro la paura, non di non avere paura. Ancora, purtroppo, il moralismo cattolico è ancora, non è proprio morto, perché ogni tanto anche nelle confessioni o negli dialoghi, nei colloqui, io incontro ancora gente che viene a dirmi ho paura, ma non dovrei aver paura, perché so che il cristiano non dovrebbe avere paura. No, queste sono le cose che ci vengono dette, no? Cioè che il cristiano è quello che non ha paura, ma cioè non esprimo i termini che mi verrebbero da esprimere. No, il discorso è non rimanere schiavi della paura, ma non provare paura. Cioè anche qui il Signore dice non avere paura, ma non rimanere, cioè perché se rimani nella paura diventi schiavo della paura. Allora è lottare con il Signore per uscire dalla paura. Appunto, ancora in Isaia si dice, Dio domanda e rimprovera, no? Chi sei tu per temere un mortale, un uomo che finirà come l'erba? Allora questo lottare con la paura. E vedete, allora le situazioni sono questi, ci sono questi malvagi che mi assalgono per divorarmi la carne, divorare naturalmente una metafora dell'ostilità di coloro che non siamo al cannibalismo, ma sono coloro che mangiano gli altri, no? Che consumano gli altri, che abusano degli altri, no? E allora sono questi malvagi che appunto sono attorno a me e che aggrappandomi a te posso sperimentare appunto questo loro vederli inciampare e cadere. E poi ancora il versetto 3, ancora malvagi, notate, no, come cresce anche l'ostilità, se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me si scatena una guerra, anche allora ho fiducia. Sono naturalmente espressioni anche di chi ha visto la guerra, e non è solo lui, ma anche noi le vediamo, ma come sappiamo poi sono anche immagini di eserciti e di guerre che tante volte ci portiamo dentro. Pensate, molte volte i pensieri negativi, che tante volte non ci abbandonano mai, pensieri legati a situazioni di difficoltà, magari a volte anche a situazioni passate, questo un po' anche col passare degli anni, avendo vissuto, ci sono delle situazioni che sono di fatto morte e sepolte, ma non nel nostro cuore. Nel nostro cuore, magari di persone che non abbiamo più rivisto, però ci tornano quelle situazioni in cui, no, quello, io, eccetera, eccetera, e ci fanno guerra perché occupano tanto del nostro cuore. Pensate, molte volte veramente, no, se avessimo la grazia di poterci staccare da noi stessi, forse dovremmo filmarci, non lo so, cioè portare, si fanno i selfie, ormai dovremmo andare magari per esperimento con una videocamera che guarda il nostro volto, no? E vedremo come tante volte, tanto tempo di noi, il nostro volto è cupo, esprime un cuore che è in guerra, e tutti questi nemici, e tutte queste cose che ci assalgono. Versetto 4 dice: una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario. Vedete qui, probabilmente una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, il contesto, dobbiamo pensare al vassallo che chiede al suo re, no? Di concedergli una cosa. Molte volte anche i re, no? Che in qualche impeto di generosità dicevano: ecco, chiedimi una cosa, qualunque cosa tu me la chiederai, io te la darò. Ricordate che anche un altro re fece questa promessa, e poi quella ballerina con sua madre, no? Lo fregò perché gli fece fare qualcosa che non voleva fare, Erode, no? Non Erode il Grande, ma Erode Antipa, che naturalmente disse, no, preso da questa sensualità di questa ragazza che ballava, disse: chiedimi, no, quello che vuoi, anche metà del mio regno addirittura, io te la darò, no? E la madre poi gli disse: no, non c'è, non facciamo niente di soldi, chiedimi la testa di Giovanni Battista. Allora anche qui è l'espressione di un re, di un sovrano, che dice al suo vassallo: chiedimi una cosa, no? E vedete, una cosa sola io cerco, abitare nella casa del Signore, abitare nella casa del Signore. Vedete, abitare nella casa del Signore potrebbe essere l'espressione di abitare nel Tempio, Signore, i sacerdoti abitavano nella casa, nel tempio del Signore, però qui probabilmente è un'espressione anche più metaforica, quindi più interiore, cioè avere il cuore nel Signore, cioè sentire il Signore vicino, stare vicino a Lui. Come dire, perché poi questo è tante volte quello che ci permette di vivere anche nelle vicende di guerra, no? Avere un cuore saldo in sorgenti di vita. Vedete, noi, perché siamo un po' più moralisti, un po', no, noi occidentali cristiani, noi abbiamo più l'espressione l'imitazione di Cristo, che pure un libro di un gigante, no? Nella nostra traduzione. Gli orientali hanno, i cristiani, in più vivere in Cristo, che fra l'altro risuona anche Giovanni, no? Ricordate Gesù che dice rimanete in me e io in voi, no? C'è una relazione dove uno ha le radici nel cuore dell'altro e viceversa, no? Quindi dice qualcosa di più profondo. E noi stessi sentiamo che quando ci sono relazioni più significative nella nostra vita siamo più saldi. E quando invece le relazioni saltano, no? E ci ritroviamo, e allora nelle guerre, nelle vicende, guerre esteriori e interiori che ci troviamo a vivere, no? Allora il salmista dice, io quello voglio, no? Poter abitare in te, poter stare in te, tu che sei baluardo, no? Tu che sei luce, tu che sei salvezza. E vedete, tutti i giorni della mia vita, poter stare con te tutti i giorni della mia vita. Naturalmente questa è un'espressione di amore che fa sì che alcune persone si sposino, no? O almeno parta, oggi non più tanto, ma ancora qualcuno, ma o che pure decidano di intraprendere una storia insieme, no? Poter stare insieme tutti i giorni della vita. E poi questo, no? Per contemplare la bellezza del Signore. Ora, noi siamo orientali, occidentali ma di radici greche, per cui contemplare ci vorrebbe, no, l'immagine di uno che sta lì e guarda. Ma contemplare nella Bibbia è molto più ricco, perché contemplare è, per esempio, è questo verbo che viene utilizzato, è la contemplazione compiaciuta, il godimento visivo per la danza della Sunamita nel Cantico dei Cantici. A un certo punto nel capitolo 7 si parla di questa donna, la Shulamit, che danza, e allora questi la contemplano. Noi abbiamo visto, no? Cioè quello che può essere la bellezza di una danza quando la persona sa danzare, naturalmente. È un gusto, è una bellezza, e ci si ferma, no? Anche per dire, anche non soltanto negli spettacoli teatrali o eccetera, ma anche quando per strada ci sono quegli artisti e c'è qualcuno affidato, la gente si ferma perché è piacevole, no? C'è una. E poi ancora si dice in Isaia, si parla della questa contemplazione degli astrologi babilonesi che scrutano gli astri. Anche questa è una cosa che qualche volta abbiamo sperimentato, soprattutto in quei luoghi dove, no, c'è poco inquinamento di luce ed è una bellezza poter guardare le stelle, no? E poi ancora qualcosa di gradito, di piacevole ai sensi, qualcosa di piacevole come anche il pane al gusto, le parole all'udito, il miele al palato, o anche contemplare, appunto, dice con questa piacevolezza, anche un'amicizia, nel senso che questa, la radice di questo verbo è utilizzato anche nell'amicizia tra Jonathan e Davide, secondo libro di Samuele, no? Cioè, quindi anche l'amicizia ha una piacevolezza, questa contemplazione del Signore parla di un'amicizia che è piacevole. Se abbiamo degli amici con cui stiamo bene, con cui è piacevole stare insieme, no? Allora si parla di questo. Il godere della bellezza. Il godere della bellezza. Ammirare, qui ammirare il suo santuario significa osservare con attenzione, occuparsi di. E in interesse che può essere appunto, c'è un salmo, il salmo 48 che poi vedremo, che dice, parlando di Gerusalemme, dice: girate intorno a Sion, contatene i torrioni, ammirate i suoi baluardi, osservate i palazzi, per poter raccontare alla prossima generazione. Questo è Dio, il nostro Dio. Allora, ecco, no, poter stare in una relazione con questa piacevolezza, con questa contemplazione, con questo sguardo che viene rapito dalla bellezza. Credo che anche qui, quando andiamo a vedere qualche monumento o qualche cosa, mi viene in mente la Sagrada Famiglia a Barcellona, no? Ma ce ne sono tanti, cioè, che naturalmente ci attirano in questa bellezza di la bellezza. E vedete, nella sua dimora mi offre riparo nel giorno della sventura, mi nasconde nel segreto della sua tenda, sopra una roccia mi innalza, no? Qui ritorna l'immagine di questa casa che è un castello, una fortezza, che, dove il Signore mi accoglie e io sono al sicuro, niente può toccarmi, niente può farmi del male. E poi nel segreto della sua tenda, la tenda qui fa riferimento alla tenda che i Leviti portavano nel cammino nel deserto, no? Dove c'era l'arca dell'alleanza, no? E fra l'altro un segreto, anche questa cosa è bella, cioè di una relazione di intimità che apre a un mistero della presenza dell'altro. Sopra una roccia mi innalza, anche qui, no? È in alto ed è inespugnabile su una roccia. E vedete, proprio perché è così, allora posso rialzare la testa, che è il segno appunto di un segno di trionfo, colui che alza la testa di fronte ai suoi nemici, no? Sui nemici che mi circondano. E immolerò nella sua tenda sacrifici di vittoria, inni di gioia canterò al Signore. Vedete, questa vittoria che diventa celebrazione, che diventa liturgia, che diventa, qui possiamo immaginare una liturgia fatta con altri, no? Allora, una vittoria personale che poi diventa anche ringraziamento della comunità di cui il salmista fa parte. Inni di gioia canterò al Signore. La seconda parte invece, notate, è più legata alla supplica, per cui versetto 7: ascolta Signore la mia voce, io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Vedete, è una supplica che si fa più pressante, no? Non è solo l'invito al Signore ad ascoltare, ma anche il grido, abbi pietà di me, rispondimi. Il mio cuore ripete tu il tuo invito, cercate il mio volto. Quindi questo cercare il tuo volto, Signore, per scoprire che tu sei rivolto al mio volto, che tu mi guardi, perché io non lo vedo, Signore. Non vedo che tu mi guardi. Io cerco il tuo volto per vedere se mi stai guardando. E questa è la supplica, no? Di chi si sente abbandonato, di chi se no non griderebbe, no? Vedete come poi il salmista, cioè il sottofondo di questo salmo, è una situazione molto più rispetto a quella, no, che dicevo all'inizio, di questa fiducia trionfante, sicura, no? È uno che appunto vuol vedere il volto del Signore per vederlo a Lui rivolto. Il tuo volto, Signore, io cerco, no? Nella Bibbia, quando anche si cerca il volto di Dio, non è mai una ricerca, ricordate anche Mosè che chiede di vedere il volto, no? Non è una ricerca teoretica, per fare una filosofia, una visione, no? Cioè di come è fatto Dio, no, ma è piuttosto sempre quella di dire: Signore, che io veda che tu mi vedi, no? Che possa vedere che tu sei con me, che mi stai guardando, perché io non mi sento solo. E allora, vedete, non nascondermi il tuo volto, vedete? No, perché mi stai nascondendo il tuo volto? Non ti vedo, non vedo il tuo volto. E non respingere con ira il tuo servo. Attenzione, qui l'ira è legata eventualmente la percezione di un peccato, no? Cioè, nel senso che di per sé il salmista non fa nessuna confessione di peccato in questo salmo, no? Ma come dire, se avessi fatto anche peccato, per cui tu giustamente ti avessi irato con me, no? Anche in questo caso, Signore, non respingere, non nascondermi, non respingere il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto. Vedete, appunto, qui non è il fatto di piuttosto, da leggere come se lui è stato abbandonato, eccetera, ma piuttosto, come dire, perfino, no, se mio padre e mia madre mi abbandonassero, e questo può, non dovrebbe accadere, no, ma potrebbe accadere. Ricordate che anche in questa un'espressione tipica è anche quella che poi Isaia, no, quando dirà: dimentica forse una madre, no, il proprio figlio, se anche una madre ti dimenticasse, io non lo farò, no? E allora il Signore appunto mi ha raccolto. Mostrami la tua via, guidami sul retto cammino, perché mi tendono insidie. Non gettarmi in preda ai miei avversari, contro di me si sono alzati i falsi testimoni che soffiano violenza. Probabilmente appunto c'è una situazione già così di ingiustizia che sta soffrendo, che sta vivendo questo salmista, che appunto spinge, no, questa richiesta di aiuto da parte del Signore, no? Problemi di relazioni, problemi con altre persone, no? Come tutti noi in qualche modo più o meno ne abbiamo. E allora alla fine questa dichiarazione di fiducia, no? Cioè questo: sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi, no? E sapete che, meno sappiamo tutti che, e a me piace sottolineare, che noi non abbiamo certezze se non quella che dobbiamo morire. Però a volte appunto è come dire, qui si sente ancora di più, no? Quel voler dire: Signore, ho fiducia in te, sono certo di te, ma è più come dire questo volerlo fare, voler uno slancio, che piuttosto la consapevolezza, no, che se volete la certezza, con quello che intendiamo, no? Cioè di al di là di ogni dubbio. No, tanto è vero che lui dice: non ti vedo, non nascondermi il tuo volto, no? E allora, vedete, interessante anche questo, no? Cioè, sono certo di nuovo contemplare la bontà del Signore. Questo contemplare la bontà fa eco con quello che abbiamo visto prima, no? Contemplare la bellezza. Tra l'altro è lo stesso termine. In ebraico, tov significa sia bellezza sia bontà. E allora qui ritorna, no? Contemplare la bontà del Signore. Notate, ammirare la bellezza era nel suo santuario, qui contemplare la bontà nella terra dei viventi. Bello questo, no? Cioè, come dire, sì, lì si parla del tempio, del santuario, qui si parla della terra dei viventi, la terra dove vivono, dove viviamo, dove viviamo prima di scendere nella terra tenebrosa, che è la terra dei morti. La terra dei viventi è dove l'uomo respira e vede la luce e gode della bontà di Dio, gode della bontà di Dio. E quindi questa chiusura, no? Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. E notate come ritorna due volte, no? Spera nel Signore, spera, è come il salmista sta dicendo a se stesso, no? Spera, abbi fiducia nel Signore. Spera nel Signore. E la lotta della fede, la fede e la speranza, che vanno insieme, sono qualcosa da utilizzare, da farle. Cerco di spiegarmi meglio. Tante volte noi della fede abbiamo, no, ci dicono, alcuni ci dicono: la fede o ce l'hai o non ce l'hai. Alcuni ci dicono così, sono quelli che vanno tranchant, eccetera. Poi la fede sembra che è qualcosa che sta lì, se ce l'hai sta lì, no? cioè di quelle persone che magari a volte sono lontanissime, non interessa niente di Dio, però poi in certi momenti ti dicono, però io in fondo, credo. Bellissime queste espressioni, quando io le sento veramente devo trattenermi dal ridere, perché non siamo nel contesto, però c'è queste espressioni, queste dichiarazioni, no? Io in fondo, ma cos'è la fede? Cioè la fede è appunto questo rischiare, questo provare, questo sperare. E quindi è qualcosa da mettere in gioco, da combattere per la fede. Perché appunto la vita, come sappiamo, mette alla prova, ci sono tanti nemici che vogliono spegnere la fede e la speranza. E tante situazioni anche concrete che viviamo che vogliono spegnere la speranza. Dobbiamo lottare per la nostra speranza. Con l'aiuto di Dio, ma dobbiamo lottare. Penso che sarebbe bello, no, per ciascuno di noi che prima di morire, se avremo la grazia di poter, non so, esserne coscienti, ma anche senza questo dovremmo, a un certo punto dovremmo anche prepararci a morire. Non so da che anni in poi, ma forse a un certo punto dovremmo anche prepararci. E sarebbe bello che quando avendo un po' di età, poter dire come Paolo: ho combattuto la buona battaglia, ho conservato la fede, spero ancora, credo ancora, provo a credere ancora e quindi a sperare. Allora, Salmo 27, Salmo 28 non lo leggiamo, però vi voglio semplicemente sottolineare il primo versetto, che è bello, tutto, però dobbiamo fare, che dice: a te grido, Signore, con me non mia roccia, con me non tacere. Se tu non mi parli, sono come chi scende nella fossa. Dice questa traduzione, scusate, non ho messo il videoproiettore perché ancora non mi è arrivato l'adattatore, dovrebbe arrivarmi, che ho lasciato a Padova. E dice: infatti se tu resti muto, sarei simile ai scendenti nella fossa. Bello questo, no? Cioè di dire: Signore, parlami, no? La relazione anche qui fatta di ascolto e parola. Parola ricevuta e parola che viene ascoltata e che poi viene rilanciata. E di questa parola, di questo Signore che parla, il Salmo 29 è un Salmo che appunto una cosa viene molto sottolineata. Lo leggo. Salmo di Davide. Date al Signore, figli di Dio. Date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome, prostratevi al Signore nel suo atrio santo. La voce del Signore è sopra le acque, tuona il Dio della gloria, il Signore è sulle grandi acque, la voce del Signore è forza, la voce del Signore è potenza, la voce del Signore schianta i cedri, schianta il Signore i cedri del Libano. Fa balzare come un vitello il Libano e il monte Sirion come un giovane bufalo. La voce del Signore saetta fiamme di fuoco. La voce del Signore scuote il deserto. Scuote il Signore il deserto di Kadesh. La voce del Signore provoca le doglie e le cerve e affretta il parto delle capre. Nel suo tempio tutti dicono: gloria. Il Signore è seduto sull'oceano del cielo. Il Signore siede re per sempre, il Signore darà potenza al suo popolo, il Signore benedirà il suo popolo con la pace. Allora questo è un inno al Signore, un inno cosmico al Signore, cioè mettendo in gioco tutto il cosmo, tutta la creazione. E, tra l'altro qui sarebbe anche interessante andare a vedere le ripetizioni di alcune parole che tornano. che sono anche numericamente interessanti, probabilmente anche come dire, il salmista e poi chi ha ripreso questo salmo apposta, tipo per esempio per 7 volte viene detto voce, col, per 18 volte Signore, Adonai. 7 sappiamo è il numero di Dio, 18 sono le 18 benedizioni sinagogali, la preghiera delle 18 benedizioni, quindi qualcosa che ha a che fare con la sinagoga, con la comunità e con la preghiera. Poi tornano altre volte, tornano 4 volte gloria. E allora la Bibbia di Gerusalemme lo intitola Inno al Signore della bufera, della tempesta. E la tempesta, naturalmente, come vista come una grande teofania di Dio, di questo Dio altro da noi, luminoso e tremendo, no? Questo Dio che si rivela in un'alterità che atterrisce. Anche nella Bibbia, quando il Signore si chiama qualcuno, si mostra a qualcuno, gli parla, più che mostrarsi, gli parla, la reazione è sempre quella di turbamento. Fino a Zaccaria, che in questi giorni riascolteremo Luca, fino a Maria, no? Cioè c'è un'alterità che ci... già questo, no? Cioè, voglio dire, tante volte in alcune relazioni, di per sé in tutte le relazioni, ma in alcune ancora di più, quando noi andiamo a un incontro, come dire, c'è sempre un po' di come andrà, no? Perché sì, ci sono io, ma c'è anche l'altro. A volte noi siamo tranquilli anche con le persone con cui viviamo, che sono, no, molto familiari, però anche lì notiamo tante volte che anche nelle relazioni non tutto va come pensavamo, anche semplicemente per una parola, per una cosa, ancora di più per l'alterità assoluta che è il Signore. E allora questa teofania della tempesta, oggi per noi, anche se stiamo ritornando a vivere dei fenomeni atmosferici che ci lasciano così, però naturalmente noi siamo più uomini della tecnica, no? Per cui gli antichi, rispetto ai grandi ai grandi fenomeni atmosferici, in qualche modo vedevano, no, come dire, un agire di Dio. Per noi è un po' meno immediatamente percorribile questa strada, no? Però ecco, allora il salmista invita questi figli di Dio, date al Signore, no? Date al Signore gloria e potenza, li invita a venire per glorificare Dio, questi figli degli dei, ma angeli, oppure appunto qualcosa che viene da anche altre tradizioni religiose con cui Israele, no, aveva contatto, dove c'erano anche degli altri esseri, come dire, qui tutto il cosmo viene chiamato a dare gloria, a glorificare Dio. Ricordate sempre, lo dico per chi magari non l'avesse sentito, che glorificare, dare gloria in ebraico significa riconoscere il peso, per cui non è onorare, no? Come dire, fare un sacco di lodi in modo che l'altro si senta, gli venga riconosciuta la sua grandezza, ma riconoscere cosa ha peso e cosa non ne ha. Se volete, un glorificare è sempre fare un discernimento. A chi do gloria? A chi do peso? A che cosa do peso nella mia vita? Allora, per un cristiano anche la preghiera, la gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo è riconoscere un peso a una relazione con un mistero di Dio che è comunione. Per dire, questa è la cosa importante. Poi anche le altre cose hanno il loro peso, ma chi ha gloria è il Signore. Vedete la gloria della sua potenza, del suo nome, e prostratevi al Signore nel suo agio santo. E poi questo bellissimo, no? Questo è la tempesta, per cui la voce è il tuono. E, tra l'altro anche in ebraico voce si dice kol, per cui anche un suono forte, un po' come il tuono, no? Che appunto è sopra le acque, sopra le grandi acque, notate, no? Le acque, le grandi acque, no? Nella Bibbia le acque sono le acque della creazione, lo Spirito di Dio aleggiava, no? Sulle grandi acque prima della creazione. Le acque, Israele l'antico non ha avuto molto confidenza col mare, non è come i Fenici o come altri popoli che poi sono andati, per cui il mare è sempre qualcosa di infido, e il Mar Rosso che blocca e che poi il Signore apre e permette di essere attraversato, no? Cioè, quindi come qualcosa che tu non puoi camminarci sopra il mare, no? E allora dire, ecco, la voce, la parola del Signore, la sua voce è sopra le acque, è più forte delle acque, è più forte delle grandi acque, anche quelle del diluvio. E la voce del Signore è forza, la voce del Signore è maestà, è potenza. La voce del Signore schianta i cedri, schianta il Signore i cedri del Libano. Fra l'altro qui si parla di acque, grandi acque. A che cosa sta pensando il salmista? Al Mediterraneo? Poi si parla dei cedri, quindi si va al nord, al Libano, le grandi montagne, e poi ancora si parla appunto del Libano, ancora del Libano, il monte Sirion, e poi ancora questa voce del Signore che saetta fiamme di fuoco, voce del Signore che scuote il deserto, scuote il Signore il deserto di Kadesh. La voce del Signore che provoca le doglie alle cerve e affretta il parto delle capre. Questa voce del Signore che poi concretamente si è sempre più rimpicciolita, se volete. Cioè nel senso che anche nella Bibbia, no? C'è un agire di Dio attraverso la sua parola che apre il mare, che fa passare il deserto e che poi si rimpicciolisce sempre più in un uomo, che fra l'altro in questi giorni poi contempleremo bambino, fino a diventare una voce muta sulla croce. Cioè, e questa voce dice anche, se volete, dice tanto di Dio, dice tutto di questo Dio di Gesù Cristo, no? Una voce che scuote con la sua debolezza, col suo... Noi tante volte pensiamo che per far entrare qualcosa nelle persone di fronte a noi bisogna gridarli, no? Bisogna imporre, eccetera, no? Tante volte quello che ci portiamo dentro sono le parole d'amore che abbiamo ricevuto. Che a volte sono state anche dette con molta sobrietà, con molta quelle mezze parole, quei gesti, magari accompagnati a gesti, no? Allora c'è una voce del Signore che scuote, sì, le montagne, scuote i deserti, ma che sono quelle montagne e quei deserti che ci portiamo nel cuore, che risveglia. Alcune volte possiamo aver percepito una parola tramite qualcuno, tramite in qualche occasione, tramite un ascolto di una parola proclamata del Signore che ci ha scosso dentro, è arrivata fino in fondo, magari ci ha portati anche in fondo, no? Notate questo aspetto così di tutto il cosmo che poi si rimpicciolisce anche qui, no? Provoca le doglie alle cerve, cioè uno dice, e affretta, no, il parto delle capre. E le cerve, che fra l'altro dà l'idea appunto di un signore che è attento anche agli animali, e il parto delle capre dice un po' l'ambiente più familiare, no? Dell'allevatore che ha le capre, eccetera. Come tutto poi no, si rimpicciolisca in questo Signore che è attento ai particolari, che è il particolare che siamo noi. E nel suo tempio tutti dicono gloria. Il Signore è seduto sull'oceano del cielo, molto bello anche questa immagine della cosmologia del tempo, di questo grande cielo che è come un oceano, e il Signore regna, siede re per sempre, e il Signore darà potenza al suo popolo e benedirà il suo popolo con la pace. E allora naturalmente è l'augurio di pace di questo re della pace, lo diremo così, lo canteremo così, il Signore Gesù nelle liturgie natalizie, no? E così di poterlo incontrare e soprattutto, come dice anche l'altro Salmo, ecco, poter vedere e sperimentare il suo volto rivolto a noi. Allora preghiamo il Salmo 27 come conclusione. Lo preghiamo sempre a due cori, maschile e femminile. Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura? Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me si scatena una guerra, anche allora ho fiducia. Sua dimora mi offre riparo nel giorno della sventura, mi nasconde nel segreto della sua tenda, sopra una roccia mi innalza. Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondi.
Il mio cuore chiede il tuo invito, cercate il mio volto. Il tuo volto, Signore, io cerco.
Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza.
Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha accolto.
Mostrami, Signore, la tua via, guidami sul retto cammino, perché mi tendono insidia.
Non ho parti che la mia adversari, contro di me si sono alzati i falsi testimoni che soffocano la mia realtà.
Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi.
Spera nel Signore, si forte, si rincalzi il tuo cuore e crea in te.